Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenute e benvenuti alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Francesco Zambelli e Emanuele Galesi, dedicato a Brescia, e come al solito ci siamo proprio noi in studio. Ciao Emanuele.
Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Il podcast, ricordiamo, esce il venerdì, viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicure e sicure di non perdersi nemmeno una puntata, è meglio iscriversi anche alla newsletter o alle notifiche, che sono disponibili anche via WhatsApp. La newsletter e il sito permettono di fare una donazione all'Associazione Culturale In Primis, che produce questo podcast che vive del sostegno di chi lo ascolta. Veniamo tra pochissimo ad alcune notizie in breve più importanti degli ultimi giorni, ma prima, Emanuele, come al solito ti chiedo di che cosa ci parlerai nel tuo approfondimento.
Oggi parliamo di skate park. Tu sai che ogni tanto, quando nei paesi o anche in città si vuole fare qualcosa per i giovani, si inaugura un nuovo skate park. A volte sono delle opere fatte bene, altre invece si creano dei disastri, semplicemente perché non vengono magari seguite delle direttive precise, che già esistono anche su come fare un bello skate park. Quindi cerchiamo di capire da dove nascono questi problemi e quali sono invece le strutture più interessanti che ci sono tra città e provincia.
Tutto questo tra pochissimi minuti, prima però alcune notizie in breve, in particolare alcune che risalgono anche a 10 giorni fa, perché la scorsa settimana era l'8 dicembre e abbiamo saltato la puntata. Riprendiamo da qualcosa di annunciato la scorsa puntata, un aggiornamento su uno dei due processi per la strage di Piazza della Loggia. Marco Toffaloni è stato effettivamente rinviato a giudizio con l'accusa di essere l'esecutore materiale della strage del 28 maggio 1974, all'epoca dei fatti, ricordiamo, era sedicenne, quindi si tiene questo processo al Tribunale dei Minorenni, ma con tutta probabilità il prossimo 7 marzo il decreto che dispone il processo sarà annullato e si tornerà di nuovo alle indagini preliminari. Questo perché incredibilmente il 4 dicembre non c'è stato il contraddittorio, il PM non ha avuto modo di chiederlo, l'avvocato di Toffaloni non ha potuto confutarlo, la giudice, Laura D'Urbino, ha letto il decreto respingendo le eccezioni, rinviando a giudizio senza però lasciare la parola a PM difensore, e quindi ci si aspetta che il processo proceda con un altro annullamento, una retrocessione alle indagini preliminari, un'altra perdita di tempo, dato che si tratterà della terza volta, contando che quella del 4 dicembre era già la seconda volta in cui Toffaloni veniva rinviato a giudizio. Brescia ha una nuova stazione dei treni, non fare quella faccia Emanuele, che chi ci ascolta non può vederla. Non si tratta ovviamente di quella centrale, ma della riapertura di una stazione periferica, quella del Villaggio Violino. Ci fermano i treni della linea Brescia-Iseo-Edolo. Mancano ancora le biglietterie, ha un po' di problemi, soprattutto siamo ancora lontani da quell'idea di realizzare corse ogni 15 minuti fino a Castegnato, 30 minuti fino a Iseo e magari ogni 60 minuti per Edolo in collegamento con la città. Certamente collegare in 6 minuti l'ovest di Brescia, una zona tra l'altro popolare come i dintorni di Via Milano, alla stazione centrale, quindi alla metropolitana e il resto della mobilità cittadina è una cosa assolutamente da incentivare. Non con i progetti a idrogeno, ma questa, come sappiamo, è un'altra storia. Manuel.
Sì, e teoricamente la stazione del Violino è funzionale, sarebbe funzionale a quel progetto di metropolitana, treno metropolitana, no? Che dovrebbe appunto estendersi verso ovest sfruttando la linea già esistente, ma purtroppo il fatto che la Regione Lombardia stia puntando sui treni a idrogeno di fatto annulla questa idea, perché i treni ad oggi sono più lunghi, sono più lenti, non vanno neanche, non sono neanche funzionali per queste stazioni, sono più grandi rispetto alle stesse stazioni e quindi hanno dei problemi. Quindi questa idea di metropolitana è già svanita prima ancora di nascere.
Un'altra storia che si collega al progetto di un nuovo super mega maxi parcheggio da 500.000 euro nel sito della Caffaro. 557.000 euro IVA compresa per la precisione, con gli oneri di sicurezza, e ci sarà quasi un anno di lavoro, sono necessarie diverse bonifiche, un progetto che, non so, a me lascia un po' perplesso. Forse si poteva avere un po' di fantasia in più, ma sappiamo che su quello che riguarda l'incentivo a non usare le automobili si va spesso contro vicende che toccano sensibilità di una fetta importante della popolazione. Sulla mancanza di parcheggi in via Milano se ne è discusso per tanto tempo, forse per anni, insomma, anche questo è quello che accade accadrà e inizieranno i lavori l'anno prossimo.
Sì, diciamo che si chiama Park Caffaro, colpisce che sia la prima opera, diciamo così, che salta fuori dal sito bonificato, e colpisce anche il fatto che tutto ciò non avviene in un ridisegno complessivo della mobilità in via Milano, cosa che invece è stata auspicata da più tempo, si è parlato per anni, per decenni, del fatto di renderla a una sola corsia, ad esempio. Questo non è ancora avvenuto, non so se questo parcheggio poi porterà a cascata ulteriori modifiche.
Non lo so, in questo momento non hanno annunciato nemmeno quanti saranno i parcheggi su quell'area, quindi a me sembra ancora un po' fumoso. Si sa che però taglieranno 3 alberi, questo si sa.
Esatto, poveri alberelli, colpevoli di intralciare i lavori.
Restiamo sul tema della Caffaro brevemente. Il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Green Thesis, Nico, ACR è il raggruppamento che vince la gara d'appalto per la prima fase della bonifica del SIN Caffaro. Ovviamente si tratta ancora di una approvazione, una vittoria provvisoria. Il bando è da oltre 57 milioni di euro e si tratta solo della prima fase della bonifica del sito industriale. Green Thesis aveva già partecipato anche alla prima gara, che era stata annullata un anno fa dall'ex commissario del SIN Brescia Caffaro, Mario Nova. E torniamo ancora a parlare di mobilità. Il 2 dicembre una catena di bici ha bloccato le auto dal utilizzare la ciclabile di via Balestrieri, una zona che conosci bene, Emanuele, lo conosco bene anch'io, ci abbiamo fatto il liceo a ridosso della strada che divide il liceo Copernico e Leonardo. Spesso è usata dalle auto per parcheggiare, soprattutto nei momenti di punta dell'uscita della scuola, e uno di questi momenti è chiaramente quello del sabato attorno a mezzogiorno e attorno alle 13, visto che è un giorno in cui più spesso di altri i genitori vanno a prendere i figli a scuola in automobile. Una catena con le bici rovesciate, veramente bella da vedere, per proteggere proprio questa ciclabile. E io invito ad andare a vedere, magari a piedi, per vedere come è possibile ammassare così tante automobili in mezzo alla strada negli orari di punta, e rende assolutamente impossibile usare la pista ciclabile. Iniziativa della FIAB, Federazione Italiana Ambiente Amici della Bici, Fridays for Future, Mobility Manager delle scuole e studenti, ovviamente, che potrebbero anche ripeterla nei prossimi sabati. Brevemente anche sulla situazione di Canton Mombello, la casa circondariale di Brescia. La relazione della garante delle persone private della libertà personale, Luisa Ravagnani, che ha detto che è stato un anno che ha visto dei peggioramenti, perché il regime delle telefonate è peggiorativo rispetto a quello che c'era in emergenza Covid, le celle sono ora chiuse per chi si trova in media sicurezza, questo vuol dire che la maggior parte della giornata viene passata senza possibilità di avere spazi civili. La Nerio Fischione, così si chiama Canton Mombello, è una delle case circondariali peggiori d'Italia, ma quasi ovunque non si possono gestire i numeri che abbiamo raggiunto in Italia, ovvero 60.000 le persone che sono in questo momento detenute in Italia. Aggiornamento su Patrick Zaki, l'attivista per i diritti umani che ha passato 20 mesi di detenzione in Egitto e che è salvo grazie alla mobilitazione di migliaia di persone che, mentre era detenuto, aveva vinto il premio Brescia per la pace, ma non aveva potuto ritirarlo 2 anni fa perché era ancora in carcere. Lo scorso Festival della Pace era stato invitato, ma poi l'invito era stato ritirato dalla sindaca Castelletti. Perché? Perché Zaki, pochi giorni prima di venire al festival, aveva definito il premier israeliano Benjamin Netanyahu serial killer. Questo post era stato considerato inopportuno per essere poi il testimonial del Festival della Pace. La situazione era rimasta un po' in un limbo, si era detto che Zaki sarebbe stato invitato in futuro. Questa settimana effettivamente Patrick Zaki è venuto a Brescia, ha potuto ritirare il premio in una sala gremita, ha presentato il suo libro, il suo ultimo libro, il suo primo libro, e si è visto consegnare il premio dell'assessora Camilla Bianchi, a lungo coordinatrice degli enti locali per la pace, che 2 anni fa aveva appunto conferito il premio a Zaki, e a Roberto Cammarata, che all'epoca era stato organizzatore del festival come presidente del consiglio comunale. Faccio notare che nella serata Zaki non ha ripetuto il termine diciamo così, incriminato, ovvero serial killer nei confronti di Netanyahu, ma ha comunque espresso saldamente la solidarietà e la parte dei palestinesi nel conflitto in corso che, ricordiamolo, ha visto già più di 2 milioni di persone vivere in condizioni disumane con carenza di cibo e tutto il necessario nella striscia di Gaza. I conteggi delle vittime sono praticamente impossibili, alcuni report stimano migliaia di persone sotto le macerie dei bombardamenti e si pensa che siano almeno 18.000 i palestinesi uccisi dopo l'inizio della guerra, dopo l'attacco palestinese contro Israele del 7 ottobre, che aveva causato più di un migliaio di morti anche quello.
Insomma, l'unica prospettiva è cessate il fuoco, ma in questo momento non sembra percorribile.
Emanuele, andiamo a parlare di skate adesso.
Sì, perché noi di solito parliamo di opere che hanno un grande impatto, no? Anche economico e paesaggistico, insomma ambientale, ad esempio l'autostrada A4, che abbiamo detto più volte che appunto A4 Holding, la società, vorrebbe ampliare tra Brescia Est e il passante di Mestre, oppure lo stesso treno idrogeno, no? Che citavamo prima, da Brescia verso la Val Camonica, oppure l'inceneritore di Brescia, la ciclovia del Garda, insomma tutte opere che valgono centinaia di milioni di euro. Ma ci sono anche tante altre opere più piccole che sorgono o sono sorte in varie parti della provincia, la cui utilità è dubbia, non tanto per l'opera in sé, ma per come viene realizzata. E parliamo degli skate park nello specifico, che spesso rispondono comunque a un'esigenza concreta, no? Al fatto di avere luoghi in cui insomma, svolgere questa attività sportiva e anche luoghi di aggregazione, poi insomma al di là dell'aspetto fisico dell'attività. E partiamo dall'ultimo skate park aperto in ordine di tempo, inaugurato lo scorso 28 ottobre alla Fantasina a Cellatica, e nell'articolo pubblicato sul giornale di Brescia da Federico Bernardelli Curuz si legge così: si tratta di una piastra in cemento realizzata sulla vecchia area in disuso presso il parco Borgo Fantasina, una piastra semplice ma tutte le carte in regola per essere utilizzata da grandi e piccini che si vogliono dilettare sulla tavola a rotelle, dichiara Roberta Saleri, assessore con delega a giovani, sport e rapporti con le associazioni. L'esigenza di avere quest'area attrezzata per lo skate è nata anni or sono, quando un gruppetto di ragazzini iniziò una raccolta firme da presentare in comune perché fosse presa in considerazione la possibilità di realizzare uno skate park per gli amanti di questo sport. Quindi vediamo appunto il comune, in questo caso di Cellatica, ha risposto a un'esigenza concreta del territorio, partita dal basso, diciamo così. E se su questo skate park non sembrano esserci stati problemi, ben altro effetto aveva avuto l'apertura di quello di Montirone, non so se te lo ricordi. Il giorno dell'inaugurazione il sindaco Filippo Spagnoli si era fatto fotografare in posa davanti alla scritta "Bella merda", fatta con la bomboletta spray in corrispondenza della targa che sottolinea il contributo di Regione Lombardia per realizzare la piastra. Vabbè, come se ci fosse bisogno di mettere la targhetta. La foto del sindaco Spagnoli assieme ad altri amministratori e politici, tra cui anche il vice sindaco di Adro ed europarlamentare attuale Oscar Lancini, con alle spalle la scritta "Bella merda", è entrata negli annali. È stupenda. Ma perché siamo arrivati a questa scritta? Perché già prima dell'apertura gli skater si erano lamentati per il progetto. Leggo alcuni articoli usciti nei mesi precedenti. Il territorio bresciano è ricchissimo di skatepark, ma nonostante le ingenti somme investite, molti sono quasi del tutto inservibili perché i comuni non si rivolgono ad aziende specializzate per la loro realizzazione. Lo skatepark di Montirone è l'esempio più eloquente. Lo skater e bresciano Edoardo Mor fa da portavoce alla denuncia lanciata dagli appassionati della tavola a rotelle. Il maltempo ha causato l'allagamento della struttura come prova dei problemi esistenti, spiega Mor. Noi puntiamo il dito contro nessuno, non puntiamo il dito contro nessuno, ma chiediamo agli amministratori di prendere con più serietà il nostro sport e di non sperperare denaro pubblico. Insomma, già prima che lo skatepark venisse inaugurato c'erano state delle critiche anche pesanti, no? Mosse contro questa struttura, addirittura accusata da Pablo Baruffo, che è uno skater, è un designer bresciano che lavora appunto nella redazione di skatepark, accusata di non avere nessuna attrattiva per i più esperti e di essere poco sicura per i principianti, no? Un progetto fatto, dice Baruffo, senza considerare pendenze, raggi di curva e ostacoli ostacoli, insomma, nelle giuste proporzioni. Poi lo skatepark è stato inaugurato e il sindaco a un certo punto ha dichiarato: finalmente l'opera è finita, da oggi possono iniziare le critiche, quelle vere, non quelle sterili, politicizzate e strumentali come quelle delle settimane scorse. Siamo soddisfatti sia per l'importo speso sia per la qualità della struttura, che è stata realizzata con materiali di livello e made in Brescia. Ecco, ricordiamo che lo skatepark di Montirone è costato 110.000 euro, 45.000 del comune e 65.000 messi dalla regione, che appunto ha messo la sua bella targhetta, così tutti ci ricordiamo che è stata generosa con i nostri soldi. E poi il sindaco, insomma, ha difeso l'opera dicendo che abbiamo controllato le pendenze con gli esperti, quelli veri, insomma, e l'idea è stata quella di iniziare a riqualificare le zone degradate del nostro paese. Ecco, la cosa che stupisce è che si sia arrivati a uno scontro politico quasi ideologico, mi viene da dire, su un'opera tutto sommato, vabbè, modesta nelle cifre, ma comunque significativa, perché 110.000 euro non sono pochi, e anche modesta, diciamo così, nel suo diciamo appeal, perché servirà a un bacino comunque tutto sommato limitato. Cioè, mi è colpito il fatto che il sindaco Spagnoli, vabbè, che è leghista, invece di aprirsi al confronto con gli skater, che insomma già prima hanno puntato il dito, hanno detto guardate che così non va bene, li ha trattati come se fossero degli oppositori politici. Non so, questa logica del muro contro muro perenne, per cui basta che uno muova una critica e diventa un'offesa personale. Però insomma, io onestamente di questo mondo ne conosco poco, un po' perché soffro di problemi di equilibrio, soffro di vertigini anche a minime altezze, quindi insomma anche già lo skate per me è troppo, e invece mi sono affidato a persone che ne sanno, ad esempio a Guido Bendotti, che è uno skater da decenni, ha visto cambiare il panorama attorno a sé, da una fase più, diciamo così, illegale a quella adesso istituzionale, e sentiamo che cosa ci racconta.
Io ho sempre skateato in street, sempre. Ho iniziato a skateare, street vuol dire scalini, muretti, marciapiedi, passamani, ma realisticamente non li ho mai fatti. Il mio livello di skateboarding non è mai stato abbastanza alto per affrontare determinati street spot, che ne so, come i 10 scalini di Piazza Vittoria che conoscono tutti, o i 7. Però ho sempre skateato in street, un po' per scelta, perché mi è sempre piaciuto di più, un po' perché quando ho iniziato a skateare io di skater ce n'erano molto pochi o non c'erano proprio, c'era una mini rampa qua e là e un vert che richiedeva un discreto sbattimento. Negli anni io skate 99% delle volte non vado in uno skatepark, non mi piacciono tantissimo gli skatepark, e vado in posti tranquilli dove so che posso skateare io e i miei amici, possiamo skateare senza nessuno che ci stressi. Siamo consci del fatto che ogni volta che andiamo a skateare rischiamo la multa, rischiamo, però diciamo che sai dove poter andare senza che nessuno ti stressi.
Ecco, questo è il dato di partenza di cui non dobbiamo dimenticarci. Lo skateboarding si fa in strada, si fa anche in spazi dove non è consentito, si fa anche costruendo muretti o strutture temporanee che servono appunto per fare i trick, le evoluzioni. E questo oltretutto si fa in gruppo e crea comunità, come ci racconta lo stesso Bendotti.
Eravamo molto pochi, quindi noi eravamo e noi la risolvevamo la situazione. Adesso sono tantissimi e la cosa si è evoluta nel fatto che c'è lo skatepark, andiamo allo skatepark. Va bene se lo skatepark è bello, ma se lo skatepark non è bello, capisci che diventa un accontentarsi di qualcosa che hai. C'è poca mentalità in questo momento, secondo me, non la vedo io, di fare qualcosa per migliorare quello che è sotto il naso o quello che non c'è. Questa è un po' una cosa che rilevo. Sono tutti più bravi a skateare rispetto a 10, 15, 20, 30 anni fa, ovviamente, ma li vedo meno spinti a costruire qualcosa di semplice, gruppetto di amici che si trova uno spazio, si inventa uno spot.
Insomma, questo cambiamento è avvenuto anche perché gli skatepark negli anni si sono diffusi, anche appunto su richiesta e pressione degli skater stessi. Abbiamo chiesto a Guido Mendotti quali siano secondo lui i migliori skatepark tra Brescia e provincia, sapendo che il gusto è sempre opinabile e che ci possono poi essere preferenze personali in merito a ciò che la struttura offre.
A livello oggettivo, gli skatepark fatti bene in provincia di Brescia, c'è recentemente Orzi Nuovi, è piccolo, è veloce, è street, ha strutture adatte a tutti, comunque abbastanza semplici, ti diverti, impari i trick e ha un'idea giusta di skateboarding per me, nel senso è divertente, impegnativo il giusto, se vuoi impegnarti alzi tu il livello. C'è Desenzano del Garda che c'è da quasi 20 anni e funziona. Le strutture sono perfette, ci sono tubi, ci sono gheppettini, ci sono muretti ed è uno skatepark dove poter imparare trick un po' più alti di livello, ma comunque puoi skateare ad ogni livello. C'è Palazzolo costruito da Seba Rossi e tutti gli altri, è veramente bello. Ci aggiungo anche Castrezzato, sempre costruito dal Seba e da tutta la crew, che è figo. Adesso è poco sfruttato perché vanno tutti a Palazzolo, però è fatto bene.
A questo elenco si possono aggiungere anche la struttura di Nave, che è fuori terra, o quella di San Polo, che è invecchiata, sì, ma che è stata ed è comunque un punto di ritrovo fondamentale per diverse generazioni di skater. Passiamo però adesso ai peggiori skatepark della provincia di Brescia o della città. Sentiamo ancora Mendotti.
Skatepark peggiori della provincia, qui abbiamo ampissima scelta. Penso che Brescia sia la capitale italiana degli skatepark inutili, degli skatepark fatti male. Poi il fatto che qualcuno ci skate è un altro discorso. Quello che io ritengo stupido è il fatto che nel 2023, nel 2020, ma anche 10 anni fa, abbiano costruito delle porcate senza senso, cioè fatte male perché dietro non c'era uno skater, o perché non hanno ascoltato i nostri consigli, o perché non è stato progettato da uno skater, o perché hanno usato materiali che non funzionano, ma di base perché l'amministrazione comunale ha fatto le cose senza tenere in considerazione quelle che sono le nostre specifiche necessità. Allora, Montirone ovviamente adesso è la pietra dello scandalo perché è stato fatto male, senza idea, con un'idea progettuale sotto che non ha senso. Ci aggiungo lo skatepark di Rezzato che sarà 10 anni che lì non l'ha mai skateato nessuno perché è stupido skatearlo. C'è una mini rampa senza senso e ci sono dei muretti che non hai rincorso, non hai atterraggio, cioè, chi l'ha fatto? Boh, non so che cosa avesse in testa. Ci aggiungo anche la Volta, lo skatepark di Brescia, lo skateparkone di Brescia che è costato una follia, con una gestazione infinita, e sono riusciti a rifarlo 2 volte. La prima volta avevano realizzato facendo le transizioni completamente a caso, una spesa fuori di testa, cioè, quello secondo me è ci skatano, l'hanno sistemato, la gente ci skata, ci impara i trick, è migliorato negli anni perché ci hanno messo le pezze, ma la partenza era stata veramente scandalosa. Poi di skatepark fatti male ce ne sono altri in giro per la provincia, però sinceramente non ci sono mai andato perché una volta che vedi 2 foto non ci vai, non vai neanche a guardarli per evitare di farti venire il nervoso. C'è anche lo skatepark, se proprio vogliamo, di Viale Duca degli Abruzzi, che ci siamo trovati lì, l'ha installato un'impresa che installa parchi giochi per i ragazzini come le altalene, mi ha scritto sopra skateboard e ha messo 2 discesine e 4 cose, ma alcune cose non hanno senso, ma neanche per giocare, completamente inutilizzato da sempre, non si sa cos'è costato.
Dunque abbiamo sentito parlare bene dello skatepark di Palazzolo e abbiamo chiesto appunto a Sebastiano Rossi, citato prima da Guido Mendotti, che ha collaborato alla progettazione e che segue adesso la gestione di questo skatepark, cosa serve per progettarne uno fatto bene senza che avvengano litigi.
Allora, per progettare uno skatepark fatto bene, in questo momento ci sono varie aziende che si occupano appunto del design, e dove all'interno di queste aziende ci sono degli skater che si occupano dal disegno delle strutture fino addirittura alla costruzione vera e propria. Ma 10 anni fa non era così facile trovare queste aziende, mentre ora ce ne sono varie sul territorio italiano, per cui una volta che ci si affida a una di queste aziende è sicuro che il lavoro venga fatto bene. Perché i problemi a volte dal disegno alla messa in opera ci possono essere degli errori, per cui basta affidarsi a un'azienda che, oltre ad avere già costruito degli skatepark, è meglio se all'interno dell'azienda ci siano degli skater.
Sembra tutto abbastanza semplice, non si capisce dunque perché a Montirone non abbiano seguito queste semplici indicazioni. E se uno skatepark è fatto bene, può diventare anche un luogo di aggregazione vero. E sempre restando a Palazzolo, capiamo con Sebastiano Rossi che tipo di movimento si è creato attorno a questo spazio.
Noi siamo un SD, quindi un'associazione sportiva dilettantistica. All'interno dello skatepark non devono solamente usufruire dello skatepark tesserati, ma possono usufruire della struttura anche i non tesserati, per cui chi si tessera sono prettamente bimbi. Quindi dai 5 anni ai 12, diciamo, è la maggior parte dei bambini che frequentano il camp estivo e le lezioni di skate. Poi c'è un gap, un vuoto, diciamo, generazionale dai 16 ai 24, e poi abbiamo anche vari iscritti che sono magari genitori di bambini o comunque adulti che vogliono imparare a skateare o che magari ci andavano da piccoli e poi hanno mollato e hanno ricominciato a 30 anni, diciamo, e per cui questo, diciamo, è un po' l'età dei fruitori.
Capisci che abbiamo di fronte qualcosa di strutturato, cioè quindi non solo dei ragazzi che si trovano a skateare, ma appunto un movimento sportivo. E a questo proposito sentiamo adesso la testimonianza di Agus Aquila, skateboarder argentino, bresciano di adozione, uno dei nomi di punta a livello nazionale di questo sport. È già stato campione italiano di street skateboarding ed è impegnato attualmente nelle prove di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024.
Basicamente la mia vita gira intorno allo skate, sia per fare gare, contest, come per filmare in tour o fare trasferte con i sponsors e tutto quanto. Basicamente quello che faccio nell'ambito dello skate è skateare e uscire con amici quando c'è la possibilità di fare street, filmare qualche trick, in progetto filmare qualche part, e poi dall'altra parte, come atleta della nazionale, devo fare il giro olimpico, che sarebbero le gare di World Skate, e poi per conto mio faccio tante altre gare che sono sia in Europa come in America. Un mese fa sono stato a Tampa IM per prima volta. Faccio anche altre gare qua in Europa che sono di World Cup.
Abbiamo a che fare con un professionista, insomma, il che è interessante, perché secondo me non c'è ancora bene questo concetto dello skater che fa questo per lavoro. Oltretutto Agus ha iniziato in maniera del tutto casuale, cioè il fratello gli ha regalato uno skate per Natale, dopo è stato notato mentre skateava in un parchetto con gli amici, e da lì è iniziata la sua carriera, anche grazie a Sergio Herrera, che è un argentino pure lui, anche lui trasferitosi da alcuni anni a Brescia, che l'ha aiutato ad emergere. Ecco, sentiamo da Agus cosa pensa degli impianti di Brescia.
A Brescia mi piace andare allo skatepark di Desenzano, che secondo me in zona è il park che migliore fatto, però vado spesso anche a Railway lì a volta, oppure anche a nave. Ma purtroppo a Brescia gli skater non sono fatti così bene come nel resto d'Europa. Intendo che le strutture che si usano in gare, quelli là, sono molto più grosse di quelle che puoi trovare a Brescia, no? Quindi per uno che, diciamo, vuole allenarsi per fare le gare, le strutture che si trovano nei park di Brescia gli saranno un po' piccoline o basse. E quando vai in un park che si usa per fare le gare fuori dall'Italia, si trova con strutture molto più grosse e skateboard che sono molto più veloci, che hanno un botto più di strutture da usare. Quindi ci si può fare un po' di fatica a skatearlo. Comunque a Brescia si possono usare gli skatepark, sono divertenti, però purtroppo non c'è uno skatepark fatto 100% per uno che vuole allenarsi per le gare, no? Però secondo me quello di Desenzano di Garda è fatto abbastanza bene, ha un botto di strutture e tutto, ed è mega divertente da skateare.
Io terrei conto anche di questo aspetto professionale, no? Il fatto che ci sono persone che poi trasformano questa attività in un lavoro e che dunque è giusto che ci siano strutture adeguate, no? A uno sport che adesso fa parte del novero delle discipline olimpiche. Naturalmente non è che ci può essere un solo comune che si accolla la spesa per fare uno skate park professionale, però insomma che ci sia un minimo anche di coordinamento tra i vari enti, in modo da non avere tante strutture sparpagliate, magari poi anche inutili. Ma in conclusione vorrei tornare da Guido Bendotti, perché c'è una riflessione interessante sull'evoluzione di questi spazi.
Per sviluppare lo skateboarding e renderlo accettabile anche agli occhi della comunità, anche se ormai è totalmente mainstream e accettabile, non servono grandi opere o skate park assolutamente dedicati. In tanti posti, soprattutto in Europa, hanno scelto la strada di integrare lo skateboarding nella città, come già è a Parigi, in Place de la République, che è una piazza super centrale, ci skateavano. La città ha deciso di dire: vabbè, qua ci potete skateare, ha dato il permesso e ha costruito quattro muretti, dei bank, la gente va lì a skateare in mezzo alla città. Copenaghen, ogni quartiere ha la sua piazzetta dove la gente passa, sa che ci sono gli skater, sta più attenti, gli skater stessi stanno attenti a non andare addosso alle persone. Berlino la stessa cosa, Malmo, Stoccolma, Nord Europa principalmente. Io non dico di fare uno skate park in Piazza Vittoria, ma la gente ci va a skateare in Piazza Vittoria, non dà fastidio a nessuno, non mi dire che dai fastidio, cioè, la gente passa in bici a 700 all'ora. È anche un sistema per, tra virgolette, ripulire delle zone, rendere più sicure, perché finché ci sono gli skater è difficile che succeda qualcosa che non deve succedere.
Sì, anche questo aspetto è interessante, no? Di un'attività che può essere integrata nella città o nel paese in cui si vive, senza per forza creare strutture nuove per ospitarla. E, pensando al caso di Montirone, da cui siamo partiti, comunque tu dici 110.000 euro, moltiplicali per 10, magari di altri 10 skatepark fatti così in altri posti della provincia, già siamo a 1 milione. Insomma, è facile spendere molti soldi inutilmente.
Bene Emanuele, siamo giunti anche al termine di questa puntata di Breakcast. Noi ci risentiamo la prossima settimana, ti ringrazio anche per questo approfondimento e a tra 7 giorni.
Ciao ciao!